Non ero ancora arrivato ad ascoltarlo fino al sax, non so voi, Cecilia.
Guarda,
e Luisa.
No, non avevo proprio avuto il bene. Non avevo avuto il bene, ma così.
Bello,
bello
sì,
sax.
Sì, un giro di sax bellissimo.
Finezza delle nostre sigle, possiamo dire, il bello non arriva, non è detto che arrivi subito, ma bisogna aspettare un attimo per farlo arrivare. Buona giornata, buon primo pomeriggio a tutte e a tutti da Lele Liguori,
Cecilia Di Lieto
e Luisa Nanni Pieri.
Siamo qua per voi. Vi voglio ricordare intanto che noi stiamo seguendo, la redazione sta seguendo l'evoluzione di una delle notizie della giornata, e cioè a dire che cosa sta accadendo in questo momento al Parlamento israeliano, alla Knesset. L'intervento del primo ministro Netanyahu è ancora in corso. Subito dopo il suo intervento dovrebbe prendere la parola il leader dell'opposizione israeliana e poi successivamente dovrebbe toccare al presidente degli Stati Uniti Trump, che è stato ringraziato ripetutamente da Netanyahu nel corso del suo intervento e lo ha reso quello che Trump voleva che fosse reso, e cioè dire il vero protagonista di tutta questa giornata.
Peraltro Lele, in tutta la mattina, da che sono iniziate le dirette dalla Knesset, gli applausi sono stati continui, naturalmente, e insomma questa comunque la si pensa è una giornata storica da tutti i punti di vista, no? Comunque la si pensi, in ogni caso, la liberazione degli ostaggi, la liberazione dei prigionieri palestinesi, la firma che avverrà tra non molto in Egitto, insomma sono momenti pazzeschi da questo punto di vista, e gli applausi di questa mattina a Trump facevano veramente impressione.
Siamo di fronte a una firma di una prima intesa che deve essere ancora sviluppata perché arrivi alla fine.
Certo.
Dovremo vedere che cosa accadrà in questi prossimi giorni, in queste prossime giornate, perché qui di sicuro quello che sta accadendo adesso tra la Knesset e poi dopo successivamente nella sede del negoziato, e cioè a dire a Sharm el Sheikh, gran parte di quello che abbiamo visto questa mattina un po' è ciò che Donald Trump si è apparecchiato.
Certo,
informalmente.
Questo fa parte dello show necessario, diciamo così, a celebrare il trionfo del mediatore, che poi, guardato magari un po' con un lente di ingrandimento, fa impressione, perché se pensi a quello che ad esempio lui sta facendo all'interno del suo paese, no? C'è questo contrasto abbastanza straordinario tra la figura dell'uomo di pace e dall'altro quello che manda l'esercito nelle città per domare i ribelli, i nemici, i democratici, o insomma.
Io osservavo degli sguardi d'amore intenso, di adorazione tra i due. Scusate, lo so che forse vengo un po' a rompere questo momento un po' solenne, ma c'erano veramente degli sguardi che mi ricordavano avete presente quei murales del Papa che bacia Salvini, quelle cose lì, un po' quelle scene lì, insomma, tra Trump e Netanyahu che si scambiano questi sguardi adoranti.
Allora, io ho tra le mani una playlist che non è la mia, lo confesso.
Durante le campagne di abbonamento accade quasi a tutti.
E quindi che cosa arriva adesso? Arriva un titolo che è un titolo altisonante, quindi già da sé dovrebbe bastare, un programma politico-musicale che basta da solo. E vediamo che cosa è il resto, lo sviluppo di quel titolo.
Sì.
I was a miner, I was a docker, I was a railwayman between the wars. I raised a family in time of posterity with sweat at the boundary between the wars. I paid the union, and as times got harder, I looked to the government to help the working man. But they brought prosperity down at the armory. We're arming for peace, me boys, between the wars. I kept the faith, and I kept voting not for the iron fist, but for the helping hand. For theirs is a land with a wall around it, and mine is a faith in my fellow man. Theirs is a land of hope and glory. Mine is the green field and the factory floor. Theirs are the skies all dark with bombers, and mine is the peace we knew between the wars. Call up the craftsmen, bring me the draftsmen, build me a path from cradle to grave, and I'll give my consent to any government that does not deny a man a living wage. Go find the young men, never to fight again. Bring up the banners from the days gone by. Sweet moderation, heart of this nation, desert us not, we are between the wars.
Inatteso Billy Bragg, ma sempre un piacere,
sempre gradito, certo,
ascoltarlo. Cecilia, intanto al Parlamento israeliano il premier Netanyahu ha finito il suo lungo intervento.
Sì, e io darei un sacco di soldi per sapere, perché Trump si è alzato, è andato a stringergli la mano e gli ha detto qualcosa nell'orecchio, cioè qualcosa. Io darei tantissimo per sapere cosa gli ha detto. Che potrebbe dal mio punto di vista essere qualcosa di molto anche scurrile, diciamo così. Allora, ma ecco, mi piacerebbe tanto.
C'è un sito, non vorrei sbagliare adesso il nome, la pronuncia, che si chiama Axion, che è un sito di informazione americana, ma che contiene spesso indiscrezioni di questo tipo, le curiosità, ma anzi cose importanti di cui parlava Cecilia un momento fa. Quindi fra 5 minuti proviamo, Cecilia, ad andare a frugare su quel sito, che non si sa mai che si riesca a trovare una risposta alla tua curiosità.
Sì, certo che sarebbe miracoloso, perché lui l'ha fatto dietro le telecamere, cioè non è proprio, mentre si poteva cogliere forse col labiale che cosa diceva Netanyahu, cosa gli rispondeva, magari ecco, sapere cosa Trump gli ha detto sarebbe così una sceneggiatura abbastanza interessante, secondo me.
Luisa, chi è che sta parlando adesso?
In questo momento sta parlando Lapid, che è il capo dell'opposizione, del partito di, principale partito di opposizione israeliana, e vabbè, non stiamo sempre aspettando poi che parli Donald Trump.
Che parli Donald Trump, e l'intervento ve lo faremo sentire, ascoltare. Noi ci mettiamo l'intervento di Trump, e voi, ascoltatrici e ascoltatori, dovete metterci qualcosa.
Cioè, un 50-50, come lo facciamo?
Non abbiamo ancora ricevuto telefonate, messaggi, niente. Insomma, così, è ora di pranzo, dici?
Non l'abbiamo neanche chiesto, ma soprattutto, insomma, probabilmente... si attende un po' tutto e tutti, o forse no. In ogni caso, come sempre, potete comunicare con noi al 331 62 14 013, e con WhatsApp, Telegram, SMS allo 02 33 001 001, anche se lo sapete che sarete interrotti se parte Donald. Non dovete prenderla male, no? Direi di no.
Confidenzialmente, no?
Niente di personale.
Arriva Donald,
cioè, esatto.
Tutti gli altri scompaiono.
Sì, e beh, insomma, come dire, nella tradizione di Radio Popolare, diciamo che la cronaca vince alcune cose. Però, ad esempio, c'è... Vi prego, il discorso in diretta di Trump, no? È quello che dice Claudio. Claudio, guarda... sarebbe abbastanza insolito per noi non ascoltare che cosa dice Trump. No, cosa dici Lele?
Allora, noi ci mettiamo questa cosa, non è uno scherzo, è una cosa serissima. Noi ci mettiamo questo, adesso dovete trovare voi la modalità attraverso la quale rispondere, che cosa ci mettete voi per compensare, per gratificare, per accogliere, qualunque cosa vogliate. La proposta che noi adesso facciamo, cioè dire, nello stile della cronaca che seguiamo in diretta, che cosa ci mettete voi? Noi vi offriamo questo nostro servizio, siamo anche una radio di servizio, Luisa e Cecilia, e questo è uno delle situazioni in cui lo si riesce a capire, a realizzare, e quindi è per questo che lo sottolineo. Ma comunque noi ci mettiamo questo. Vi faremo ascoltare Donald Trump tra poco. E voi che cosa ci mettete?
Perché capisci, Claudio dice già ammorba l'aria, perché ha scritto a più riprese, e fate voi un riassunto. Tu hai ragione, noi facciamo in genere i riassunti, però sono dei momenti, ma non solo la diretta, ma anche, voglio dire, cogliere le espressioni, cogliere
le
sfumature è qualcosa che secondo me un riassunto lo fa, ma insomma non è che siamo pigri. Ecco Claudio, volevamo dirti che noi lo facciamo perché crediamo che sia interessante.
Dopodiché avremo... Sfrutteremo l'occasione durante la giornata per entrare dentro quelle parole, probabilmente sezionandole per cercare di capire che cosa ha voluto dire o ha voluto non dire, su che cosa ha messo l'enfasi, su che cosa ha cercato di toglierla.
Certo.
Qui parliamo, soprattutto quando si parla appunto di Trump, parliamo di un maestro della rappresentazione scenica anche delle notizie, e quindi da quel punto di vista, come dire, la lingua è più che biforcuta, nel senso che parla più significati, questo volevo dire.
Terribilmente biforcuta, forse c'è anche il triforcuto, non lo so, ma noi lo sponsorizziamo. Giorgio dice: sono messo malissimo, faccio la tessera da 20 euro, grazie Giorgio, noi ringraziamo chiunque contribuisca alla radio come può, e quindi non ti devi certo giustificare. Dice Liguori: e signora degli animali mi piace molto. e grazie naturalmente a Giorgio, che coglie il fatto che insomma, che noi, anche se continuiamo a seguire la cronaca, continuiamo a chiedervi, diciamo, il vostro 50% di partecipazione, che è fatto dei vostri messaggi, della vostra partecipazione alle nostre iniziative, delle vostre idee, del vostro modo di comunicare con noi, ma è fatto, insomma, sì, anche un po' di denaro.
Perché... Sentiamo che proposta arriva, che cosa ci mette l'ascoltatore o l'ascoltatrice che c'è al telefono allo 0233-001-001. Pronto?
Pronto? È frustrante occuparsi.
Chi sei? Dimmi prima chi sei.
Specie in codesto tangente qua, in questa situazione.
Chi c'è dall'altra parte del telefono? Chi sei?
Ragazzi, dura, sì.
Senti, non abbiamo capito il tuo nome. Pronto?
Niente,
è caduta la linea, probabilmente.
Vabbè, era,
o ci ha salutato così.
Vabbè. No, peccato non sapere i nomi degli ascoltatori. Rende tutto più umano avere un nome dall'altra parte.
Assolutamente. 0233-001-001. Cecilia e Luisa, io da qui, dalla postazione, non riesco a leggere i messaggi. Per
sì, difatti
che
lo sto facendo io. No, ma i messaggi arrivano con calma, compreso quello di Claudio, che diceva: beh, cambio canale, mi ricollego alle 15.30 che sento il notiziario. Va bene, Claudio?
Beh, okay. Aspetta il discorso,
ok,
dai.
No, non lo vuole sentire, quindi è,
no, ma
senso, fa benissimo.
Magari prima possiamo anche dirci qualcosa, Cecilia?
No, io continuo a leggere i messaggi, posso... tipo quello di Fausto che dice: sono d'accordo con Claudio, i fascisti non aspettano altro che si parli di loro, ciao. Fausto, certo, ma noi gli rispondiamo per le rime, come si suol dire.
Assolutamente sì, intanto ricordo, ne approfitto, sì? Perché voglio che questo messaggio vada prima di Trump, che non sia oscurato neanche da una goccia d'ombra, sì, del discorso di Trump, ed è il messaggio sulle nostre iniziative.
Certo,
oggi
ce n'è una stasera,
ce n'è una già questa sera, ne seguiranno delle altre martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, quindi l'auditorium di Radio Popolare stasera comincerà ad affollarsi, a partecipare. Stasera la prima serata speciale dedicata ai comedian per Gaza, capitanate e capitanati da Otello Piccoli, hanno creato, come vi abbiamo raccontato più volte, una sorta di format speciale per una maratona comica che serve a raccogliere fondi per l'ospedale di Khan Yunis. Quindi stasera ci sarà il primo appuntamento, la serata comincia a partire dalle 20:30, è necessaria la prenotazione, quindi potete contattarci oppure scriverci molto più semplicemente a prenotazioni@radiopopolare.it. Lo spettacolo comincia alle 20:30, c'è anche la nostra apebedda, dico nostra che forse è improprio,
sì, no,
nostra dal punto di vista dell'affetto.
Emotivamente nostra, sì. Mettiamola così, la nostra oggi l'emotività si spreca, dai.
Apebedda che vi darà generi, vi offrirà generi di conforto di diverso tipo, ma tutte quante, come dire, che parleranno, avranno un'eco siciliana. E questo dovrebbe essere un piacere per tutti quanti noi, per me lo è di sicuro. Sì. Lunedì, quindi stasera alle 20:30.
Mi raccomando. Dunque, Frediano dice: sono stato abbonato alla radio per tanti tanti anni e poi ho deciso di sospenderlo a causa delle vostre posizioni sulla guerra in Ucraina. Ma visto che ultimamente ho ripreso a sentirvi, pensavo di fare una tessera. E beh, Frediano... Bene che tu ci stia pensando. Del resto, Lele e Luisa, insomma, noi lo sappiamo, noi andiamo in onda, facciamo dei ragionamenti, facciamo cronaca, ma poi esprimiamo opinioni, diamo giudizi. Ecco, si può essere d'accordo, si può essere non d'accordo, c'è qualcosa che ci piace, c'è qualcosa che non ci piace, però poi alla fine, come accade molto spesso, poi la radio la si ascolta lo stesso.
Assolutamente, infatti credo che l'ascoltatore ci metta qualcosa di molto importante, no? Rispetto a quello che noi stiamo offrendo, che noi offriamo, e ci mette la comprensione per il lavoro che facciamo. Perché alla fine, se da questo ragionamento che l'ascoltatore di cui ho perso il nome...
Frediano.
Se alla fine il ragionamento di Frediano porta comunque ad esprimere il sostegno nei nostri confronti, quindi a pagare una quota per la tessera in questo caso, vuol dire che ci mette la comprensione, la partecipazione, la condivisione con quello che noi facciamo. Ed è, e sono anzi, tutte cose nobilissime. 0233 001 001. Pronto?
Pronto?
Eccoti.
Che voce giovane.
Ciao, sono Dada.
Ciao Dada.
Niente, io sono già abbonata, ma riguardo al discorso di Trump, cioè non lo so, mi sta venendo la gastrite. L'ipocrisia e il fatto che stanno veramente celebrando dopo tutto questo massacro. Poi comunque nel Libano c'è stato il fuoco, non lo stanno rispettando. Uccidono persone tutti i giorni, veramente ho paura che ci sia la gentrificazione di Gaza, ho veramente paura di quello, dobbiamo tenere alte le guardie.
Assolutamente,
sì. Anche perché poi il diavolo si nasconde sempre nei dettagli della seconda parte dell'accordo, di quello che succederà nei prossimi mesi, nei prossimi...
Assolutamente.
Quindi sì, assolutamente.
Gada. Non può pagare di meno dei palestinesi, dei libanesi. Devo dire che anche sono molto molto delusa del Papa Leone, che adesso poi si recherà nel Libano e tutti stanno dicendo: ma perché vai lì? Non abbiamo i soldi per pagarti il viaggio. Cattolica, by the way.
Completa una missione che voleva fare Francesco, così si giustifica.
Cioè, però veramente per dare tutto contento che si dà caccia a quelli di Hezbollah, non lo so, sinceramente sono molto perplessa. Lui dovrebbe andare a Gaza, a Gerusalemme,
sì.
Magari tra due anni, tre anni, quando c'è la pace può venire, ben venga, però... Io sinceramente devo andare a fare terapia perché sono troppo troppo agitata, no, con questa situazione, però quello che mi rincuora è tutte le persone che sono solidali a Milano, a Roma, e quello veramente sono molto molto felice. Quando vado nelle manifestazioni è tutta un'altra cosa, è terapia.
Beh, è una bella, no, è una bella terapia, sì, quella. Grazie.
Sì, questa sera davanti al comune.
Ciao Dada, grazie. Ciao. Mille. Anche per ricordare le mobilitazioni. Ma certo, qua nessuno sta credendo, come dire, alla favola, alla narrazione che si vuole fare. Peraltro mi sarebbe piaciuto molto avere qualche notizia in più di che cosa diceva il capo dell'opposizione alla Knesset, giusto per capire un attimo se esiste.
Ma se
effettivamente...
vuoi posso andare a guardare cosa dice Arez, per esempio.
Sì.
Che queste cose.
Certo, ma nel frattempo volevo anche dire che io non so come dire, il fatto che in questo momento, aspetta, forse sta parlando,
eccoci, Trump.
Ah, sta arrivando Trump, eccolo, eccolo.
Allora, sono le 13:08. Allora, vediamo un attimo di sentire.
Gentile primo ministro.
Questa è la parte iniziale dell'intervento di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, alla Knesset, al Parlamento israeliano.
Israele. Oggi ci riuniamo in un giorno di profonda gioia e di speranza crescente, anzi di fede rinnovata. Soprattutto un giorno in cui esprimere la nostra più profonda gratitudine all'onnipotente Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe.
Questi sono gli applausi dei parlamentari della Knesset, il Parlamento israeliano. Alcuni si alzano in piedi per questo passaggio del discorso di Trump che è appena iniziato.
G20 coraggiosissimi stanno tornando tra le braccia dei loro familiari. Tutto questo è meraviglioso e glorioso. Ancora 20 persone che tornano a casa, almeno queste 20. Per poter ricordare invece tutti coloro che non ce l'hanno fatta. E dopo tutti questi anni di guerre veramente incessanti, questi pericoli sono stati finiti. Oggi il cielo è sereno, le armi tacciono, le sirene sono silenziose, il sole adesso sorge su una terra santa che è finalmente in pace. Questa è una nuova area geografica finalmente in pace, lo sarà per tutto il resto dei tempi, per l'eternità. Ora, questa, vedete, non è solamente la fine di un conflitto, questa è la fine di un periodo fatto di terrore, di morte. Questo è l'inizio di una nuova area che noi vivremo insieme, in cui potremo vivere insieme. Sarà basata sull'armonia, sulla pace in Israele, ma anche per tutte quante le nazioni, di quelle che sicuramente trasformeranno quest'area geografica in un'area geografica meravigliosa. Ci credo moltissimo. Questa è l'alba storica di un nuovo Medio Oriente. E vorrei veramente esprimere la mia gratitudine a un uomo di coraggio e patriottismo eccezionali, la cui collaborazione ha trasformato questo momento in un momento di eccellenza. Sapete bene di chi sto parlando, il primo ministro Benjamin Netanyahu. Ti puoi alzare per cortesia.
E qui c'è l'immagine del premier israeliano Netanyahu in piedi su richiesta del presidente degli Stati Uniti Trump, che riprende adesso il suo discorso.
La verità. No, non è facile trattare con lui, con Netanyahu, però è questo che lo rende grande, giusto?
Thank you very much, baby.
Grazie, grazie Bibi, grazie, ottimo lavoro.
Allora, sono le 13:11, 12 minuti in questo istante.
Allora, devo condividere questo ringraziamento, questo apprezzamento per tutte quante le nazioni del mondo musulmano e arabo si sono riunite.
Ci fermiamo adesso per un paio di minuti di pubblicità, poi vi riassumiamo brevemente nel caso ci fossero passaggi fondamentali quello che avrà detto Trump e poi ci ricolleghiamo e riprendiamo ad ascoltarlo.
Un trionfo incredibile per Israele, per il mondo intero, poter avere tutte queste...
13:15 minuti, Radio Popolare. Cecilia mi fa un segno.
No, guardavo qui qualche contestazione è avvenuta mentre parlava Trump, perché si sono mossi per fermare, e Trump ha la faccia un po'
contrariata. Vediamo.
Stupita, si sono adesso rialzati i...
Sì, c'è qualcuno
tutto
che viene scortato
sono
fuori,
fuori.
Dalla Knesset.
Riceve un ulteriore standing ovation, un ulteriore applauso dalla Knesset.
Allora, proviamo a vedere che cosa è il corrispondente della CNN.
C'è un'altra persona, ecco, stiamo vedendo, c'è qualcuno che aveva dei libri anche in mano, che viene prelevato dal suo banco lì alla Knesset e portato fuori. Quale sia stata la contestazione purtroppo non l'abbiamo sentita, ma adesso la ricostruiamo. Trump naturalmente si è interrotto
e il presidente ha dato
un po' seccato
segno,
naturalmente.
That was very efficient.
Siete stati molto efficienti, dice Trump rivolgendosi al presidente dell'assemblea.
So back to Steve.
Allora, il passaggio che è stato interrotto dai contestatori era quello in cui Trump stava parlando del mediatore Steve Witkoff e lo stava lodando per tutto quello che ha fatto. In quel momento c'è stata la contestazione, adesso i contorni di questa contestazione sono in questo istante ancora ignoti, ma appena si riuscirà a capire qualcosa ve lo riferiremo.
Certo.
Henry Kissinger, who doesn't leak, okay?
Henry is a big leaker, he leaked. Steve doesn't leak. Steve just wants to get the job done. He wants to do what's right. But I'll give you just a quick story because, as you know, he's
qualcosa che non sarebbe dovuto accadere, ma sta accadendo. Noi, ci siamo ritrovati con l'avere ereditato questa guerra. Forse sarebbe stato più facile terminare quella guerra rispetto allo sforzo fatto invece qui in Israele. Però qui abbiamo risolto il problema. In ogni caso, ci ha organizzato un incontro con Putin. Abbiamo detto, ma sarà un incontro di 15-20 minuti e non più di questo. Forse non conosceva neanche troppo la politica, giusto? Era veramente molto molto bravo come immobiliarista, però aveva questa qualità che io cercavo e che non trovavo da nessun'altra parte in nessun altro. Comunque, insomma, organizzo un incontro con Putin, chiamo e dico, ma insomma, Steve ha terminato, perché era mezz'ora che era iniziato l'accordo. Ah, no, è ancora in ufficio.
Stanno scambiando un po' di... Cioè, Trump sta parlando di come Steve Witkoff gestisce le negoziazioni, i negoziati con Putin in Qatar, anche probabilmente.
Chiamo dopo un'ora.
Ed sta facendo un po' gli elogi del suo inviato speciale.
Siamo all'aneddotica
di
quello che farà
discorso
con Putin.
Intanto io vi faccio presente che sui vari siti israeliani ovviamente stanno... I vari media israeliani stanno mostrando delle immagini dei parenti, degli ostaggi che ritrovano, degli ostaggi dopo tutti questi mesi di prigionia. Invece, per quanto riguarda i prigionieri palestinesi che sono tornati in Cisgiordania, difficilmente avremo notizie di grandi festeggiamenti, perché l'esercito israeliano ha fatto sapere alle famiglie che sarebbe stato meglio non festeggiare, che erano vietati i festeggiamenti in Cisgiordania.
Ti apprezzano Steve, appunto lo apprezzano.
Intanto sto cercando sui siti dei giornali israeliani se ci sono notizie sulla contestazione che Trump ha avuto poco fa da alcune persone che si trovavano all'interno della sala del Parlamento israeliano. Qui ci sono gli applausi che Witkoff si sta prendendo dopo le lodi di Trump.
Allora, lasciatemi ringraziare in modo particolare anche qualcuno che veramente ama Israele. E sì, è un amore profondo. Tant'è vero che si è convinta anche mia figlia. Non l'avrei mai immaginato. E c'è Ivanka qui con noi.
Proprio ricordiamo che è tutto il clan familiare di Trump che è al seguito del presidente americano. Parlava di Ivanka, c'è il suo genero che ha le mani in pasta in tutti gli affari che riguardano il Medio Oriente.
Un mazzo di carte, quella carta non c'era. Comunque è felice lei, felice lui, lo spero, assolutamente sì, no, altrimenti sarebbe una bella storia da raccontare. Sto scherzando, veramente un bellissimo matrimonio, è un rapporto particolare, speciale, un amico. Jared, sei stato veramente molto utile. Hai fatto qualcosa per noi di speciale, perché sei tu che hai permesso di portare avanti gli accordi di Abramo con un gruppo di persone meravigliose. E in questo caso devo modificare quasi il nome Abram, faccio un mix col nome
Abraham.
Di Jared, ok, è veramente un sì, è un nome che almeno insomma suona molto bene, perché tra Abraham e Avraham, ok, mi permetto.
Allora, abbiamo forse qualche particolare in più sui contestatori, il contestatore Diana Santini, di cosa si tratta?
Sì, buongiorno, qualche particolare, in realtà quello che ci manca ancora è il contenuto di questa contestazione, perché ovviamente è stata proferita in ebraico e le televisioni non hanno
non sono
in questo
così attrezzate,
hanno solo il doppiaggio dell'inglese.
È bello strano anche questo, ma questo lo lasciamo stare.
La persona che è stata portata via di peso davanti al presidente statunitense Trump, che poi ha applaudito all'ottimo lavoro, ha detto sono stati molto efficaci, è Ofer Kassif, che è uno dei due deputati della Knesset di Hadash, che è il partito comunista israeliano. Era stato anche in passato espulso dalla Knesset, perché è uno di quelli dentro la Knesset che è sempre stato più esplicito e anche radicale nel suo giudizio sulla guerra a Gaza. Ha parlato di genocidio, ha parlato di pulizia etnica, era stato cacciato dal Parlamento israeliano per poi essere riammesso. Adesso non so come proseguirà la sua parabola politica, ma diciamo,
comunque,
viste le premesse,
certo.
Grazie
Diana Santini.
Se scopro insomma
che cosa ha detto,
se ci sai dire qualcosa in più facci sapere, che tanto qui appunto stavamo dicendo che Trump in questo momento sta facendo un discorso molto, ma non lo so, sembra quasi un discorso di piacere, di una gita di piacere, perché sta scambiando...
Sì, sembra un po' un cabarettista,
esatto.
Diciamo. Del resto lui la sua vena tra il, insomma, da showman l'ha sempre mantenuto, questo naturalmente toglie secondo me sacralità a una giornata che potrebbe avere una solennità un po' diversa in ogni caso, no? Rispetto alle migliaia di palestinesi morti, rispetto alla tragedia degli ostaggi israeliani. Voglio dire, a una situazione di questo tipo ci potrebbe essere una, ci sarebbe stata forse più bella un altro tipo di scelta, ma forse l'aspetto un po' buffonesco del personaggio
È autocelebrativo,
non può che, prevalere, diciamo così,
di cambiare il nome, perché si parlava appunto di guerra nel ministero, si è parlato di difesa invece, da guerra a difesa. Abbiamo detto di essere politicamente corretti, siamo sempre stati più forti, abbiamo sempre avuto il comparto militare più forte al mondo.
E qui adesso tocca al ministro della guerra Hegseth prendersi i complimenti. Che è da parte di Trump, che sottolinea questo cambiamento che c'è stato, no, nella definizione di quel ministero, e il ministero della difesa, il dipartimento alla difesa che diventa il dipartimento alla guerra.
Io intanto così qua e là qualche messaggio, ad esempio Lello che dice almeno chiamate i personaggi per quello che sono, Netanyahu è un criminale, Trump un fascista, e io direi anche peggio di fascista per quel che mi riguarda, ma insomma queste a parte. E invece Umberto dice la frase sussurrata tra i due, quella a cui facevo riferimento prima, che sembra Lost in Translation. Perfettamente ragione Umberto, proprio davvero insomma delle figure un po' vampiresche, insomma, come immagine che si
magari gli ha detto, certo Bibi sei stato un po' lungo, cioè ci hai tenuti qui 3 ore, già eravamo in ritardo, insomma fai parlare un po' anche gli altri, no, questo me lo immagino io.
C'è invece un'altra persona che scrive, che dice ieri sera ho acquistato kebab in un locale di Verona gestito da palestinesi nati a Gerusalemme, prima di me una ragazza della comunità ebraica di Verona, Hanno parlato in italiano ed ebraico per conoscersi. Era la prima volta che lei entrava. Si può, dice questa ascoltatrice o ascoltatore, e questo è in realtà quello che c'è davanti. Dopo questa giornata, dopo le firme che ci saranno, in realtà c'è davvero il grande, terribile interrogativo politico, ma io userei dire anche etico, di come si andrà avanti, come questi due popoli potranno convivere mettendosi alle spalle l'orrore di questi due anni, più gli orrori delle occupazioni, colonie, tutta la storia che conosciamo.
Io volevo dirvi, esatto, sì, intanto è una novità, perché Ayman Odeh e Ofer Kassif, che sono le due persone che sono state allontanate dalla Knesset, avevano sventolato un cartello con la scritta genocidio.
Ah, eccoci.
Alcune armi, perché il loro livello.
Allora, ritorniamo al Parlamento israeliano, l'intervento di Trump prosegue, siamo ancora nella fase di quelli che la scenografia trumpiana vuole essere i ringraziamenti per la sua squadra, e allora sentiamo quali sono le formule che vengono adottate. Ovviamente le parole di Trump sono interrotte ripetutamente da applausi, da stand up ovation.
Sì. E questo è uno di questi momenti.
Allora, Bibi appunto mi ha chiesto molto spesso: mi puoi dare quell'arma, quell'altra arma, anche qualcosa di cui non avevo mai sentito parlare, ma che lui conosceva e che ci chiedeva. Siamo i migliori. Le ha utilizzate bene, e quindi evidentemente riesce a formare anche le persone che sanno come utilizzarle. Allora, si diventa così forti e potenti, soprattutto quando questo sforzo porta alla pace.
Sì. Comunque questo passaggio sulle armi è come se fossero dei giocattoli, è veramente agghiacciante. Io non ho altro aggettivo, non so se siete d'accordo.
No, a me fa venire i brividi, cioè trovo veramente... Sì, esatto, proprio come se fossero giocattoli. E
agghiacciante,
poi
agghiacciante.
Cioè, l'idea di usate bene, quando noi sappiamo cosa vuol dire usare bene un'arma e usare le armi a Gaza, è veramente sì, agghiacciante, sono d'accordo.
Qualcosa di comparabile all'olocausto. La crudeltà del 7 ottobre ha scosso le corde dell'anima dell'umanità. Bene, gli Stati Uniti d'America hanno espresso lutto, preoccupazione, tristezza assieme a noi, perché anche tanti nostri cittadini sono stati uccisi e portati via. Delle vite che sono cambiate a causa di queste atrocità. Ebbene, tutto il popolo israeliano deve sapere che gli americani vi sono vicini e non si dimenticheranno mai, perché non accadrà poi neanche mai più quello che è successo.
E comunque vedere la famiglia, pezzi della famiglia, perché di questo si tratta, non è completa, anche se sono pezzi significativi come la figlia e il genero, in quella postazione lì centrale del Parlamento israeliano, fa specie, perché fa capire quanto, diciamo, il governo clanico di quel paese che è diventato gli Stati Uniti rischi di scivolare da un momento all'altro in una specie di regime feudale, no? Dove gli interessi privati sono quelli che predominano sempre comunque sull'interesse pubblico, sul governo della cosa pubblica, e quindi rischiamo, questo non lo dico io, lo dicono un sacco di osservatori, analisti, che il potere trumpiano assume sempre più la forma di un potere appunto feudale.
Beh,
cose di altri tempi.
Susanna dice: pazzesco, però dove possono arrivare l'arroganza e l'ipocrisia, come non condividere questa osservazione
per Israele, ma anche per l'intero Medio Oriente, perché il fumo si dissipa, le forze del caos, del terrore, queste rovine, oggi tutto quanto è più debole. Oggi queste forze sono non solo isolate, ma completamente sconfitte. C'è una nuova coalizione di nuove nazioni con grande forza, tutte collaboreranno sulla base della nostra civiltà e noi riusciremo a vincere grazie al coraggio, grazie alle competenze incredibili delle forze di difesa israeliano e anche di chi ha gestito tutte le operazioni militari.
Qui non si capisce bene che cosa stia facendo Trump, nel senso che ha indicato qualcosa.
Guardate, sembra quasi un casting di un film. Sei l'attore principale di questo film. Grazie di cuore. Sei un eroe e il mio team.
Il capo dell'esercito come attore principale di un film.
Perfettamente. Abbiamo bloccato dei terroristi, abbiamo collaborato con persone che ci hanno permesso di fare passi in avanti anche a livello di, sapete dove, di denuclearizzazione.
Pensare a 60.000 terroristi, compreso migliaia di bambini, fa un certo effetto.
Sì.
Eh?
Ora, il comparto militare statunitense può contare su degli strumenti avanzatissimi, non è vero, Bibi? Insomma, fanno qualcosa di meraviglioso, di straordinario queste armi, questi dispositivi. Io non li conoscevo neanche. Abbiamo anche, come dire, aggiornato alcune versioni di questa strumentazione e poi degli aeroplani, degli aerei, tra cui appunto dei fighter, dei caccia. Abbiamo rinnovato 52 portaerei che hanno navigato per ore e ore e ore. Ora poi abbiamo, ripeto, dei mezzi, degli attacchi, gli F-32, gli F-35, gli F-16, ne abbiamo tantissimi di questi.
Sembra
potenziali.
La pubblicità. Non so, sembra un venditore porta a porta di armi e altre attrezzature. Del resto, insomma, l'anima commerciale di Trump non è nuova, nel senso che. No. Mi sembra che la sua politica complessiva sia un po' quella da venditore di se stesso e con tutti gli addentellati possibili.
Beh, anche la questione di Gaza è considerata un grande affare, dopo tutto, che coinvolge l'America in primis.
Il generale Kane, grazie, perché gli ho comunicato: abbiamo un problema con l'ISIS, ci siamo incontrati a Washington e ho fatto una domanda: quanto ci vuole, generale, per sconfiggere l'ISIS? E il generale mi dice 3-4-5 anni e dico no, noi abbiamo l'equipaggiamento, la strumentazione migliore al mondo, vado in Iraq e incontro il generale Kane. Come si chiama, mi scusi? Mi chiamo Kane, presidente, buongiorno. Quindi Raisin Kane, guardi, la cerco non so da quanto tempo. Ah, bene. Mi hanno detto 3-4-5 anni per sconfiggere l'ISIS. Mi siedo con lei e giustamente lei mi dice: beh, insomma, c'è stato veramente molto da fare per almeno capire qual era il problema. Chiedo appunto al generale, comunque è possibile incontrare appunto il suo staff? Sembrava di nuovo un casting, come dicevo prima,
di un film.
Siamo questa aneddotica che non è nuova, quindi in qualche modo noi oggi stiamo andando a confermare cose che banalmente, sì, è ovvio, una banalità, ma comunque conoscevamo da tempo, da sempre, da quando Trump è diventato presidente degli Stati Uniti. Questa volta è anche la volta precedente, e questo tipo di racconto appunto aneddotico fa diventare il discorso pubblico un discorso privato, un discorso da bar, con tutta la nobiltà che il discorso da bar ha, no? Ma in questo contesto lo svilisce e privatizza quello che dovrebbe essere un discorso pubblico, che non lo è, e non siamo sorpresi che non lo sia.
Sandra incazzata dice: qualche scusa al popolo palestinese, qualche istanto di silenzio per condividere il lutto dei 70.000 morti palestinesi. Cara Sandra, altro che, ecco.
nord, est, ovest, sopra e sotto. Ma perché allora il problema è ancora aperto? Non ha detto nulla di male dei suoi superiori, o meno credo fosse dei suoi superiori in quel momento, no? Perché è lui quello che poi ha portato avanti queste operazioni perfette, veramente perfette.
Sergio dice: non si può proprio più sentire questo qui, il biondino pazzo, un criminale di guerra alla pari di Netanyahu. Sergio, abbonato ultra trentennale e ascoltatore da sempre.
Utilizzeremo una base che è circa 100 miglia, circa 160 chilometri, e da lì abbiamo il controllo della situazione. Non voleva neanche offendere il paese in cui si trovava. Nessuno sapeva cosa avrebbe fatto. In ogni caso mi ha detto: non vogliamo offendere nessuno, ma vogliamo difenderci. Ce la possiamo fare in poco tempo. Guardi, sicuro, guardi che la richiamo, eh? La richiamo lunedì. Io me ne torno a Washington, però guardi, la lascio lavorare. Fra 3 o 4 settimane, ebbene, lo chiamo lunedì e dico: che succede? Sicuro? Certo che sì, certo che sì. E ha fatto il suo lavoro, ce l'ha fatto in meno di 4 settimane. Generale, si alzi per cortesia. Questo è un vero generale. Questa è la persona che, televisione o non televisione, è il vero generale. Secondo me non ci vuole proprio andare in televisione, in effetti non serve. Allora, 14 bombe sull'equipaggiamento nucleare iraniano, e quindi abbiamo cancellato il tutto. Questo è confermato, tutti hanno capito la serietà di questa operazione. Purtroppo lo Stato stesso in Iran sponsorizza il terrore, il terrorismo. Allora noi abbiamo fatto questo ragionamento, considerando di poter fare anche là lo stesso deal qui, la differenza là è che c'erano queste nuvole così scure, così dense su quel cielo iraniano. È stato difficile anche questo deal, questo accordo, però con le testate nucleari in Iran sarebbe stato veramente molto, molto più difficile arrivare a un accordo. E ci hanno detto che erano circa a 2 settimane dal metterli a punto, quelle testate nucleari. Sono i piloti che mi hanno raccontato quello
sulle
che
era settimane, successo. Avevano 2 settimane per mettere a punto le armi nucleari, e noi abbiamo colpito e gliel'abbiamo impedito. Mm-hmm. Mi sembra che adesso stia andando su dei livelli, diffondere una serie di informazioni. Credo che gli scottasse un po' il rapporto che era uscito dopo gli attacchi in Iran, che dicevano che non erano stati così perfetti, che non avevano riportato così tanto indietro il programma nucleare iraniano come diceva lui. Mi sa che gli brucia ancora questa cosa.
Molto grigia, buia, veramente orribile, che non rasserenava certo i cieli dell'Iran in quel momento.
E comunque Fabio dice: questo discorso deleterio è autoreferenziale, il premio Nobel dovrebbero darlo a tutti e due. Così è un'ipotesi quella di Fabio.
Vediamo l'anno prossimo cosa succede.
È stato un onore per me poter dare una mano, ma è vero, perché immaginate, signori, Bibi, prova a immaginare gli stessi documenti che abbiamo firmato per questa pace, se avessimo avuto gli stessi per l'Iran. Saremmo stati veramente ancora più potenti in un'altra area del Medio Oriente. Ci è voluto veramente molto anche lì.
Intanto Netanyahu fascicola testa dall'altra parte.
Sarebbe stato veramente difficile quell'accordo di pace. Sarebbe stato bellissimo avere un accordo di pace come questo anche con loro. Qualcuno ci ha detto: ma sa, Presidente, stanno ricominciando il programma nucleare. No, non ricominciano nulla, semplicemente vogliono sopravvivere, e l'ultima cosa che vogliono fare è andare a scavare di nuovo dei tunnel sotto le montagne che noi abbiamo bombardato. Vogliono semplicemente sopravvivere. Quindi mi sono detto: Jared, andiamo a colpire, volevamo veramente chiudere quell'accordo con il generale, con Marco Rubio. Allora, è un accordo, ripeto, sarebbe stato forse più facile anche quello con la Russia, ma intanto complimentiamoci per i nostri risultati.
Certo.
Comunque, complimenti a voi.
Certo. Giuliano dice: qua non ci resta che affidarci a Riti Voodoo per far sparire dalla scena, mi basta un pensionamento in qualche casa di cura, certi personaggi con una tale faccia di tola. Io vi leggo i vostri messaggi, perché
sono dei
così, no? Sono
perfetti contrappunti rispetto a quello che stiamo ascoltando da Trump.
È quello che avevamo chiesto anche agli ascoltatori.
Assolutamente. Deve poter si sviluppare, crescere velocemente, rigogliosamente. C'è stato un cessate il fuoco veramente molto molto importante, è stato forse il più grande passo in avanti fatto credo mai in quel paese è stato fatto qualcosa di così grande successo, e veramente mai visto peraltro prima quello che succede qui oggi, ma non solamente in Israele, le persone stanno dimostrando, come dire, ballando adesso per strada. Mai nessuno aveva ballato per strada immaginando ciò che sarebbe successo oggi, ebbene lo stanno facendo in questo momento. Lo ripeto, una guerra lunga, difficile. Qualcuno ci dice 3.000 anni, qualcuno mi dice che combattete da 500 anni, poco male. La cosa importante è la parola fine. C'è stato qui un risultato senza precedenti che riguarda tutta quest'area geografica, non solamente la striscia di Gaza. Ci sarà demilitarizzazione e ci sarà disarmo per Hamas, e la sicurezza non sarà più in pericolo. In nessun modo, sotto nessuna forma.
Ci dice Armando, un buon titolo per questa fiction potrebbe essere L'ora del disprezzo.
Poteva vincere con la forza delle armi, ha vinto. Ora è giunto il momento di tradurre tutto questo momento.
Io posso dire una cosa, perché comunque mentre sembra che Trump stia parlando di aver portato la pace in Medio Oriente, cosa che ricordiamo in realtà così al momento non è, perché lui esagera sempre, nel frattempo in realtà ci sono ancora esplosioni a Gaza City, ci sono ancora dei morti e dei feriti. Oggi gli ospedali hanno ricevuto diversi feriti, quindi rimettiamo anche un attimo nel contesto, perché questo momento meraviglioso mai visto prima e questa pace di cui parla Trump, dobbiamo anche vedere quanto regge questo cessate il fuoco.
Sì, bisogna capire anche quali sono questi scontri, perché sappiamo che per l'appunto, insomma, già ieri ci sono stati dei morti e non erano in questo caso attribuibili direttamente a Israele, ma questo non toglie tutto quello che è successo prima, ci mancherebbe.
Allora, sono le 13:42 minuti, questa è Radio Popolare, in campagna abbonamenti, e vi stiamo facendo ascoltare il discorso alla Knesset di Donald Trump, in diretta il Presidente degli Stati Uniti. Lo abbiamo commentato con le nostre parole, con le parole vostre, degli ascoltatori e delle ascoltatrici, e sentiamo anche le parole adesso di Martino Mazzonis. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Martino è un americanista, studioso degli Stati Uniti. Hai sentito mezz'ora, 40 minuti, no, ho perso il conto, Martino, di Trump. Che effetto ti sta facendo?
Ma è interessante, diciamo, il balletto tra Trump e Netanyahu, che ha parlato prima di lui, no? Entrambi si elogiano, entrambi elogiano il coraggio del paese, entrambi rivendicano in qualche modo tutto quello che è successo, mettendo l'accento su questa pace. Netanyahu ha parlato di pace, ma non ha nominato i palestinesi. Trump ha parlato 5 minuti elogiando Stephen Witkoff, il negoziatore, e poi suo genero, ha parlato di momento storico e così via, ma da nessuna parte, come dire, è vero che sono discorsi, no? Sono fissi per certi aspetti, dopodiché non si nomina nemmeno un particolare da nessuna parte, mentre noi sappiamo benissimo che ci sono una serie enorme di cose complicate sia nell'immediato, cioè il disarmo di Hamas, come, quando, che passaggio di mano a un certo punto, cioè, come dire, questa forza internazionale, la istituzione di tecnici stranieri probabilmente che dovrebbero governare all'inizio, ma tutte queste cose non ci sono, non sono da nessuna parte. Se ne parlerà oggi, si comincerà a parlarne oggi a Sharm el Sheikh, dopodiché è tutto vago, mentre invece stiamo assistendo a una celebrazione, stiamo assistendo alla celebrazione della fine o almeno dello stop dei bombardamenti da un lato e del ritorno degli ostaggi, ed è questo che stanno celebrando la Knesset in questo momento. Dopodiché però tutto rimane lì per aria e Trump, salvo diciamo così esercitare una certa pressione su Netanyahu, che parla di pace mentre fino a ieri non parlava, per cui da questo punto di vista, come dire, la pressione americana c'è e c'è stata.
Ma secondo te proprio su questo aspetto, quello di Netanyahu, sembra che Donald Trump continui a voler fare un po' svolgere il ruolo del grande manovratore del premier israeliano, no? Gli chiede di alzarsi in piedi, lui che è soltanto un ospite di quella aula parlamentare, lo loda in maniera sperticata, ma sembra volerlo tenere sempre in mano, a sua disposizione.
La cosa sembra questa, no? Diciamo, il dubbio è chi sta giocando con chi, per certi aspetti, no? Chi manovra chi. È piuttosto complicato dircelo oggi, lo capiremo davvero nei prossimi giorni, quando e se i nodi verranno al pettine e come si riuscirà eventualmente a scioglierli questi nodi, chi farà un passo indietro. Trump è interessatissimo a portare la pace nella regione per ragioni economiche, per ragioni geopolitiche, per ragioni personali e anche per interessi personali, perché lo sappiamo, l'abbiamo ripetuto fino alla noia, la famiglia Trump, il genero di Trump ha enormi interessi, ha guadagnato moltissimo nella penisola, c'è interesse che i paesi arabi investano negli Stati Uniti e così via. Allora, quello è quello che preme, naturalmente non gli preme del destino dei palestinesi. Il problema è capire fino a che punto, come dire, i palestinesi possono essere una moneta di scambio o invece il problema da risolvere, ecco, no? Cioè, perché gli si può dire ok, adesso questa situazione è pacificata, c'è e poi vedremo, oppure se invece si riesce a, come dire, stabilire dei passaggi concreti, reali, puntuali, cosa che per adesso non abbiamo. Chi gioca con chi è un po' una domanda. Per adesso sembra, come tu dicevi, che effettivamente Trump abbia intenzione, come dire, elogiando Netanyahu, però lo mette in una posizione difficile, no? Cioè lo aiuta a cavarsi da una situazione difficile nella quale lui lo ha messo. Parallelamente però Netanyahu dice che Trump è il più grande amico che Israele ha mai avuto e allo stesso modo, come dire, cerca di elogiarlo, di fargli la corte per poi magari fargli qualche scherzetto in sede di trattative, cioè, o almeno per averlo dalla sua parte quando in sede di trattative si arriverà a quei nodi difficili da sciogliere o a dei passi indietro che Israele non vuole fare.
Ma una domanda, mi chiedevo, ma questo discorso che abbiamo sentito in qualche modo gli serve anche, cioè al presidente Trump può servire anche sul lato interno, perché mi sembrava che in qualche modo si rivolgesse quasi anche più al pubblico americano quando parlava di tutta una serie di cose.
Beh, lui sta vendendo il suo grande successo, quello che per certi aspetti è oggettivamente un successo, nel senso che gli ostaggi sono tornati e le bombe non cadono più in questo momento, per cui c'è un passaggio da questo punto di vista che, come dire, ha ragione per certi aspetti a celebrare se stesso, dopodiché celebrare se stesso in una situazione negli Stati Uniti in cui c'è il Congresso che non approva il rinnovamento del deficit, che significa che lo Stato federale è paralizzato, in cui ci sono proteste in tutte le città contro l'AIDS, in cui l'AIDS va in giro a fare cose terribili, eccetera, eccetera, come dire, avere un momento di gloria per il presidente americano è importante da questo punto di vista. Poi c'è un altro aspetto, Trump all'inizio del discorso nomina, adesso non voglio, come dire, non lo cito a memoria perché no, però insomma nomina Abramo, Isacco, il dio di Abramo Isacco mi sembra che abbia detto,
sì.
Proprio. Ecco, quello è chiaramente da una parte una, come dire, un messaggio ad Israele, ma dall'altro anche un messaggio, ne abbiamo parlato tanto in questi mesi,
ai suoi,
a quella base evangelica che vede in Israele, come dire, un momento fondamentale della storia, perché la nascita di Israele significa il ritorno di Cristo in Terra Santa, che poi a un certo punto governerà per mille anni, un delirio teologico, diciamo così, che però è fatto proprio da un pezzo importante delle chiese evangeliche americane, che sono, come è noto, un pezzo portante della base del consenso a Trump.
Quindi, intanto il discorso di Trump prosegue alla Knesset. Cecilia, prego.
No, volevo solo chiedere a Martino Mazzoni se, insomma, questa linea da venditore di pignate, insomma, da venditore comunque delle sue armi, come nel suo discorso ha fatto, elogiando le, come dire, le meravigliose novità anche sul piano degli armamenti, si sposa, insomma, secondo il suo discorso, anche con quegli altri venditori di pignate, che sono un po' tutta quella schiera di religiosi di cui si circonda, avendo ormai espulso dalla Casa Bianca, ad esempio, giornalisti e altre figure. Ormai sembra veramente un po' un circense, o esagero io?
Vabbè, allora, per certi aspetti lo è e lo è sempre stato, no? È un abile intrattenitore, diciamo così. Dopodiché, però, in questa cosa specifica, e questo è un tratto per certi aspetti interessante, cioè ci sono alcune cose sulle quali Trump si fissa e insiste. Una è l'immigrazione, un'altra era questa, cioè, e su questo, utilizzando metodi non ortodossi, utilizzando a volte il ricatto, utilizzando a volte forzando la mano, non utilizzando la diplomazia in maniera tradizionale, diciamo così, a volte rischia, diciamo, di ottenere risultati. Per cui da una parte c'è questa retorica da intrattenitore, non c'è dubbio, dopodiché dall'altra, ripeto, vedremo, è tutto aperto, è tutto un casino, è tutto per aria, ma però un risultato l'ha ottenuto, questo è poco ma sicuro, diciamo. Ha fatto fare un passo indietro a Netanyahu, che era in difficoltà anche interne, nel senso che le proteste aumentavano sempre di più, l'idea che gli ostaggi non, come dire, che degli ostaggi non gli interessasse nulla anche era un tema, no? Erano le piazze degli ostaggi, le famiglie, o almeno una parte delle famiglie degli ostaggi, che protestavano contro Netanyahu. È riuscito, diciamo così, a forzare la mano a tutti, e questo è in parte anche dovuto alle caratteristiche. Diciamo, ci sarebbe potuto riuscire anche qualcun altro, ad esempio Biden 2 anni fa, forzando
certo
la mano,
Martino,
in modo suo. Ma insomma,
ho ancora una domanda per te prima di salutarti, Martino Mazzonis, americanista. Poco fa, mentre stavamo commentando appunto le parole del discorso alla Knesset, poco fa Trump ha detto ricostruiamo Israele, si ricordino le persone che lo hanno osteggiato e che non avranno mai successo, non potranno mai sfuggire al fallimento, dice Trump. Ma in quella affermazione, esortazione del ricostruiamo, facciamo costruire Israele nuovamente, è come se Trump volesse dare un messaggio di fiducia a Netanyahu, oppure dirgli questo è il momento in cui adesso la musica in Israele cambia. Secondo te, in parte l'abbiamo già visto prima, ma secondo te Trump adesso deve trovare il modo per ridipingere un nuovo quadro politico in Israele, in qualche modo sacrificando o mettendo di lato Netanyahu, oppure non è questa l'ipotesi? Comunque sta di fatto che Trump diceva adesso ricostruiamo Israele, basta con l'Israele che c'è stato fino a ieri, ecco.
Questo insomma è da
dire,
io credo, diciamo, nel senso che poi la società e la politica israeliana sono molto complicate e non sta al presidente degli Stati Uniti, nel senso che non ci può riuscire, ecco, a determinare e condizionare oltre una certa misura la società e la politica israeliana. Non c'è dubbio che forse quello che si dice in questi giorni, dico, sono cose che leggo, insomma, non di questo ripeto, non sono un esperto, ma che è possibile che salti la coalizione di governo, ma in quel caso è molto probabile che ci sia qualcun altro, insomma un pezzo dell'opposizione che salga a bordo, lo hanno già detto, però secondo me, diciamo, Trump non ha chiaro quale sia il percorso, perché spesso il percorso non è la cosa di cui si occupa lui, per questo ha elogiato Witkoff e Kushner probabilmente, che sono quelli che gli hanno servito le cose fatte, no? Lui ha forzato, ma le cose, diciamo, i dettagli li hanno curati altri. Dopodiché però avendo forzato la mano e interessandogli molto, lui ha citato oggi e ha elogiato anche gli emiri che hanno negoziato, Al-Sisi, eccetera eccetera, cioè lui ha interesse a tenere tutti assieme. Se e come ci riuscirà è difficile da capirlo, e se e come questo determinerà dei cambiamenti nella politica israeliana è difficile da dire adesso, perché non sappiamo quale sarà l'esito finale.
Certo.
Martino Mazzonis, grazie. Grazie.
Grazie a voi.
Buona giornata, e ti immaginiamo ancora all'ascolto.
Sì, sì,
a Trump.
Certo, e a proposito del 50 e 50 che chiediamo ai nostri ascoltatori, ad esempio c'è Pier Giorgio che dice: scusate, ma spengo la radio, non ce la faccio più. C'è anche mi potete dire quando, a che ora smettete di trasmettere questo buffone, così spengo e poi riaccendo. Ma nel frattempo c'è invece Elena, e questo è Gianfausto che lo dice, c'è Elena che dice: grazie davvero per questa diretta, per quanto disgustoso e agghiacciante, un momento storico che finirà sui libri di storia, una cartina al tornasole della svolta autoritaria e clanica, come giustamente avete detto in onda. Quindi, come vedete, il 50-50 è in tanti modi sempre, no?
Luisa?
No, assolutamente, io sono sempre molto felice di ascoltare i messaggi degli ascoltatori, appunto, che hanno a volte delle cose molto, molto interessanti da aggiungere alla conversazione. Per fortuna ci siete anche voi.
Daniele dice: oh, scusami.
Prego, prego. No, no, Cecilia.
Ciao, ascolto e sto male. Sto veramente male. E certo, è come non comprendere. Dall'altra parte, come dico io, bisogna sempre sapere che cosa dice il nostro nemico, diciamo, in qualche modo, no?
Sono le 13:56 minuti, questa è Radio Popolare. Stiamo seguendo e commentando anche attraverso le vostre considerazioni, ascoltatori e ascoltatrici, il discorso in diretta alla Knesset di Donald Trump. È circa un'ora che sta parlando il capo della Casa Bianca.
È lunghissimo.
La postura lì al banco della presidenza di Trump sembra essere quella di uno che non ha intenzione di smettere fra qualche secondo.
Ma tra l'altro sta andando a braccio? Non mi sembra di aver visto.
Potrebbero esserci due gobbi di lato che non sono inquadrati. Quella inquadratura lì è un po' troppo stretta, forse, e non fa vedere i due gobbi. Comunque, questo è un altro elemento
del suo,
che fa parte della cronaca, certo, di stamattina, perché stamattina Netanyahu, quando è intervenuto, anche lui avrebbe voluto proseguire il suo intervento non in inglese, e lamentandosi del funzionamento dei gobbi, dei prompt, ha detto: vabbè, allora parlo in inglese, e in effetti la gran parte del suo intervento si è svolto in inglese.
Lilian,
prego.
Posso? Io sempre cerco di inserire i tanti messaggi degli ascoltatori. Liliana dice: allucinante, sto seguendo in diretta voi e Rai News 24 con i crampi allo stomaco, questi suprematisti che si prendono il gusto di essere i salvatori armato fino ai denti, e questo speech di Trump come se fosse al bar, come siamo messi male, ci dice Liliana.
Continuate pure con questi messaggi, mi verrebbe da dire, lo so che non si fa, non è molto...
No, però fa bene anche a noi, no?
Fa parte di quella, adesso uso una parola abusata, ma fa parte di quella connessione con chi ci ascolta, che è fondamentale.
Necessaria. Alex dice: presidenti e primi ministri che gongolano dicendo di essere fieri dei propri eserciti e di come agiscono sono il peggio che si possa avere e ci possa essere. Trump e Netanyahu, Dio li ha fatti, ma ritarda nel porre rimedio, dice l'inviperito Alex. Francesco: sembra di tornare nel Medioevo, dove per le peggiori nefandezze ci si nascondeva dietro la religione.
Che hanno inflitto qui al Medio Oriente.
Questo è un passaggio che riguardava l'accordo iraniano di cui si è vantato ripetutamente Trump nel corso di questo suo discorso.
Bravo a farle, quindi so cosa vogliono anche loro. Qualcuno ci dice di no, ma sì che lo vogliono fare. Vediamo se potremo fare qualcosa per loro, perché insomma non va bene quello che stava succedendo. Comunque
sta parlando adesso sempre dell'Iran, del fatto che gli iraniani vogliono fare un accordo, secondo lui, con gli Stati Uniti.
Non vogliamo toglierci queste minacce attorno a noi, non vogliamo assolutamente vedere distruzioni.
Del resto
nucleari.
Ha anche detto che anche la minaccia di Hezbollah in Libano è stata smantellata, quindi sta elencando proprio una serie di successi in tutta la regione, secondo lui.
Non vogliamo delegare, non vogliamo incaricare gli altri, vogliamo semplicemente occuparci direttamente della pace in questa regione. Per quanto riguarda l'Iran, attenzione, questo non è qualcosa di debole, anzi ve lo dico con voce ferma. Questa sarà la decisione migliore che deve prendere l'Iran e accadrà, ne sono certo. Ce ne sono molti appunto di iraniani negli Stati Uniti, sono persone che lavorano, molto smart, insomma, che peccato vedere ciò che succede nel loro paese. Dal 7 ottobre dobbiamo dimostrare che chi vuole distruggere non ce la farà. Lo Stato di Israele è forte, vivrà e crescerà rigogliosamente per sempre.
E qui sta riprendendo un'affermazione che ha fatto proprio pochi minuti fa. Sono le 13:50, le 14, siamo alle 14. Non doveva partire così. Luisa e Cecilia, noi ci fermiamo per un minuto. Minuto di pubblicità, riprendiamo.
E noi ci chiediamo anche: ma quando smette? Non ha un aereo per andare a firmare in Egitto? Ma non lo so io.
Siamo d'accordo, non deve andare a Sharm el Sheikh.
Che ne so.
A tra pochissimo. Minuti, questa è la campagna abbonamenti di Radio Popolare, che in questa parte della giornata, della mattinata, è stata attraversata come un ciclone dal discorso di Donald Trump al Parlamento israeliano, discorso che è in corso da più di un'ora. In uno dei passaggi che ci sono stati in questi ultimi secondi, Trump è ritornato a parlare di Russia dicendo che ora ci concentreremo sulla Russia, risolveremo la situazione.
E così risolve la nona guerra, perché ormai questa è l'ottava guerra che ha risolto in questi mesi, insomma, sappiamo che lui.
Non l'ha ancora numerata. Questa,
no, no, l'ha detto, ah, no, questa no, questa, no, no, questa è no. Quella di oggi è l'ottava guerra che ha smesso.
Aspetta, quali sono le altre?
Saperlo.
No, esame difficile.
No, no, io mi ricordo Repubblica Democratica del Congo, Ruanda.
Sì, vabbè.
Quella ce l'ho.
Ma
non, io non, non sono in grado di elencare.
No, direi che ce le siamo un po' perse. Comunque, proprio perché ci affliggono i conati di vomito rispetto a questa ipocrita e rivoltante kermesse, dobbiamo ascoltare e rimanere vigili e indignati. La cosa non finisce qui per nessuno di noi. Grazie Radio Pop e quello che dice Riccardo.
Allora, ritorniamo alla Knesset, perché Donald Trump sta ancora intervenendo.
Ma stanno adesso facendo, non so, sono alzati tutti in piedi per una signora con un vestito super appariscente.
Ma ti piace di più Israele o Stati Uniti? E lei
non, non riusciamo a riconoscere, giusto? Io no.
No, non so.
Guarda, io le facce non andiamo d'accordo.
Grazie, grazie per essere qui, onore, veramente, onore.
Ha anche detto thank you darling,
sei una donna, donna straordinaria. Allora, ho sempre sostenuto le persone di questa community, appunto, perché di community si tratta, e mi avete fatto cambiare idea molto spesso, e mi sono detto bene, voglio veramente sempre fare la cosa giusta, ho seguito i vostri consigli, grazie veramente per quello che ci hai permesso di far accadere, come sono meravigliosi questi due uomini qui di fianco.
Ecco, continua insomma questo lodarsi che un po' si imbroda, come si suol dire. Matteo dice, curioso, allora, non credete sia la prima volta nella storia di un minuto per minuto che testimonia una diplomazia dubbia, tra virgolette, in diretta mondiale. Eh sì Matteo, è un'interessante considerazione, devo dirti.
Tra l'altro,
gli applausi qui sono per i presidenti, per il presidente credo dell'assemblea,
sì,
del Knesset, che ha appena ringraziato Trump. Non ho capito a proposito di quale questione particolare, se ce n'è una.
Io ho visto che recentemente anche negli ultimi passaggi ha anche parlato dei palestinesi.
Ha detto che i Gazawi potranno vivere in pace.
Sì, ma ha anche detto che questo è l'occasione per i palestinesi di abbandonare per sempre la strada del terrore e della violenza e di esiliare le wicked forces of hate, le forze del male malefiche che sono tra di loro.
Chissà se i coloni la pigliano bene questa storia in Cisgiordania. Comunque, Milena dice, in merito alla diretta Israele, grazie che la state facendo. Qualche saggio disse, chi non fa inchiesta non ha diritto di critica. E questo sempre per i commenti a questa nostra diretta, che non dico 50-50, ma insomma in parte contestata da qualche ascoltatrice o ascoltatore.
Però io li capisco, cioè io capisco anche gli ascoltatori che non ce la fanno. Cioè,
lo so, lo so, però...
Non è facile...
Benissimo, abbastanza controverse per il resto della giornata, ma insomma non è poi neanche fonte di controversia, a dire il vero, perché sei molto molto apprezzato, sai perché? Perché sai come si vince.
Questa è una dichiarazione d'amore, dove sono le rose rosse?
È stata qualche contestazione dai banchi dell'opposizione, probabilmente.
È rivolto a Netanyahu naturalmente questo apprezzamento.
Allora, negli ultimi due anni io ho incontrato molte delle membri delle famiglie degli ostaggi. È incredibile, ho parlato con loro, guardavo nei loro occhi e vedevo proprio l'incubo della sofferenza. Però ho visto anche qualcos'altro, l'amore delle persone. Un amore franco, sincero. È l'amore che ci tiene insieme, vicini, e che ci porta avanti da migliaia e migliaia di anni anche di repressione e di persecuzione. È il cuore di Davide, giusto? È proprio l'amore che sfida e riesce a sconfiggere i nemici. Questo è un paese incredibile, con un'economia incredibile, una grande democrazia. Ed è veramente un onore per me essere qui oggi davanti a questa assemblea, perché questa è una capitale, Gerusalemme, una capitale eterna. Questa città, questo paese sono la prova vivente.
Trump
che
aveva adesso parlato di Gerusalemme capitale,
che forse
ricordiamo che per ora in teoria è stato lui, è stato, ha spostato anche l'ambasciata americana
ebrei,
a Gerusalemme alcuni anni fa.
Ebbene, questo è il centro veramente di questa fede di Abramo. Mi piace pronunciare questo nome. E qui ci sono dei siti sacri, e ci sono dei visitatori, persone che arrivano da ogni angolo del mondo. Però dobbiamo ricordarci che fin dalla fondazione dell'Israele moderno sempre ci sono state vittorie e sconfitte, glorie e dolori. Abbiamo veramente affrontato insieme il male, combattuto guerre e fatto insieme la pace. Questo esempio, questa settimana, è un miracolo, il miracolo più moderno che Israele sta regalando al mondo. Questo vuol dire che tutti voi, certo, sapete bene quali sono state le sfide di questa mancanza di armonia. Non è stato certo fatto tutto con facilità, è stato anzi molto, molto difficile questo percorso, ma qualcuno dice che è stato un miracolo, ci credo anch'io, avete compiuto un miracolo.
Si chiama miracolo adesso,
certo, siccome il giorno della pace ormai l'hanno assegnato, no, quest'anno, allora magari punta alla santità.
Per fortuna ci siete voi che con la condivisione dei vostri pensieri e di quelli degli altri ascoltatori mi fate sentire più normale davanti a questo pezzo di storia in diretta che mi fa sembrare di essere in una realtà distopica.
Qualcuno dice, Valentina. No, non esiste, io non lo dico più, no, esiste come? Guardate, questa coabitazione, questa coesistenza può aver luogo, certo che sì. Quello che serve alla pace in questo momento è il rispetto che può fiorire tra le nazioni di tutto il Medio Oriente. Ancora una volta il popolo di questa città, i popoli di quest'area geografica vogliono la pace, trasformare in pace il male che c'è stato, ancora una volta arrivare alla pace e portarla avanti.
Ecco, se posso,
ancora una volta noi sappiamo,
prego,
che
se posso, perché io adoro i nostri ascoltatori, perché Sergio dice sicuro che non riuscirà mai a risolvere la questione tra Pisa e Livorno. Questo purtroppo non potrà annoverarlo.
Allora, in quanto di origini livornesi, io non so, ci spero forse, visto che sono i miracoli di Trump.
Una concretizzazione delle promesse, dell'amore, dell'amore di Dio, del popolo americano che mai ha perso fede in questa promessa. Quindi ci sarà qui un futuro meraviglioso. Fin dal primo giorno dell'Israele moderno siamo stati insieme, vicini. E penso che, nonostante qualche sconfitta, dopo le vittorie, dopo le glorie e le giornate di grande difficoltà, abbiamo fatto scoperte meravigliose insieme, abbiamo affrontato insieme il male.
Ecco, non so se voi avete la stessa sensazione, ma questa frase che lui ha appena detto, io ho la sensazione di averla già ascoltata un paio di volte nel corso della mattinata. Probabilmente non è un'allucinazione, ma è una retorica che viene ripetuta in maniera circolare, perché il messaggio in qualche modo passi, anche qui una parola abusata, ma la narrativa che viene utilizzata da Trump in queste come in altre situazioni ha proprio questo scopo pedagogico, far sentire da che parte arriva la predica, primo, e secondo, far capire che la predica ha quel carattere lì e non altro, l'invocazione di Dio è un'invocazione convinta che si produce anche nell'aula di un Parlamento che ti sta ospitando come presidente straniero.
E del resto come sappiamo, insomma, quando ripeti e ripeti e ripeti una questione, quella questione forse diventa vera. Maria dice: Trump è certamente pieno di sé, convinto delle sue ragioni, però anche voi che commentate mi sembrate altrettanto sicure. Io invece sono piena di dubbi. E guarda, di dubbi ne abbiamo tanti anche noi, non ti preoccupare. Sembra un classico film americano, centinaia di comparse plaudenti, ma in questo caso più di 70.000 scomparse, forse più. E Trump è senza dubbio un successo enorme. Per ora siamo alla prima puntata, alla fine avremo modo di vederlo e comunque vada la girerà lui e i suoi sostenitori interni e mondiali a suo favore. Così in ogni caso è sempre stato nella storia, questo dice Luciano.
Vi devo ringraziare tutti ancora una volta, un onore eccezionale, questo è stato veramente, veramente un onore. Un presidente invitato a fare quello che ho appena fatto, grazie. Amo Israele, sono con tutti voi. Sarete più grandi, migliori, più forti e sarete più grandi di mai prima. Grazie, grazie. Dio vi benedica. Dio benedica gli Stati d'America e Dio benedica il Medio Oriente. Grazie, grazie a tutti. In bocca al lupo. Grazie di cuore, grazie.
Finisce, finisce.
Non
finalmente
c'è bisogno di altri commenti?
No, se io penso a che cosa ha voluto dire e cosa vuol dire Dio nel Medio Oriente, mi si accappona la pelle, perché non solo dalle crociate, ma da lì in avanti, non certo. Da indietro, c'è qualcosa che Dio ci ha messo proprio male, lì è proprio il suo zampino, se la vogliamo mettere così.
Qui gli applausi sono ovviamente a scena aperta da parte dei parlamentari. Donald Trump non abbandona comunque il podio della presidenza da cui ha parlato, resta ancora lì.
Ma forse ce lo siamo persi, ma ho visto un'ultima ora in cui Trump a un certo punto chiedeva al presidente israeliano di concedere la grazia a Netanyahu.
E comunque è stato un intervento che è durato quasi 2 ore. Adesso io non li ho cronometrati, ma è cominciato intorno alle
più o meno da 12:30.
Sì, sì, più o meno, sì. Quindi bel lungo e applauditissimo discorso. Del resto era inevitabile che davanti al Parlamento israeliano il discorso fosse di questo tipo e gli applausi e il gioco delle parti fosse di questo tipo, però è veramente sembrato, non voglio tramutarmi in commentatrice, però se posso aprire il mio cuore è veramente uno show disgustoso, ecco quello a cui abbiamo assistito per la volgarità. Io trovo, non so, per me dire volgare è una parola veramente pesante. Petra dice ascolto e lo so che non potete ripeterlo in radio, ma l'unica cosa che mi viene da dire è ma cosa, e invece stavolta lo dico, cazzo state dicendo, è tutto surreale, ma dai, la stucchevole retorica del dubbio, no, quello di Trump è un delirio tra il mistico e di onnipotenza, questo dice Petra.
Beh, c'era anche moltissima retorica politica in quello che abbiamo sentito oggi, cioè anche come dicevamo prima.
Certo, allora facciamo una cosa, Cecilia, sì. Proseguiamo pure. Trump ha finito di parlare, ma ciascuno di noi ha diverse cose da dire su quello che ha ascoltato, a partire dalle ascoltatrici, dagli ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia per tutta questa ora e 3/4 di intervento con le note che Cecilia ha letto. Ci sono anche le telefonate, per cui io proseguirei in questo commento di Trump proseguiamo Cecilia fino alle 3.
D'accordo, allora c'è Cinzia che dice ma quindi ora cosa accadrà? Perché è questa è la vera domanda che davvero tutti si fanno. Davanti a queste volgari parole e vergognosi elogi tutti gli stati abbasseranno nuovamente la testa e tutto come prima. Cancelliamo ogni accaduto ed ogni colpa? Le sanzioni ad Israele verranno sanate? Questa è la domanda che si fa Cinzia. Ma c'è qualcuno in onda?
Vediamo se è ancora in linea. Pronto? Buongiorno, ti sentiamo.
Al telefono c'è qualcuno, vero?
Come finisce il numero di telefono?
825.
825, sei tu.
No, niente, non ci sente più, allora ti invitiamo a richiamarci, 0233-001-001. Dicevamo, un discorso lunghissimo dove c'è stato di che essere ringraziati da parte di Netanyahu, cioè o meglio Trump ha ringraziato Netanyahu, ha ringraziato i suoi, tra virgolette, e cioè a dire l'apparato, il sistema della difesa, si è vista a un certo punto l'immagine, l'inquadratura con 4 uomini vertici, non c'era il ministro della guerra, Hegseth, era da un'altra parte dell'aula, ma quella inquadratura era su quegli uomini con quella quantità incalcolabile di stellette sulle spalle, sul petto e quant'altro, che Trump ha ringraziato come appunto gli uomini coraggiosi della sua squadra, il ministro della difesa, il ministro della guerra, Hegseth, e poi ancora il suo clan familiare rappresentato dalla figlia Ivanka, così come dal genero Jared Kushner. E poi ancora per l'Irami tutti quanti i protagonisti di una storia che Trump ha voluto rappresentare come una storia che appartiene a un mito, che emotivamente risponde ad una richiesta di mito, di qualcosa che sia oltre l'ordinario, oltre il comune. Questo adesso vediamo se in qualche modo Cecilia e Luisa si replicherà qualche discorso,
certo.
Perché c'è ancora una tappa che è Sharm el Sheikh.
Certo.
Mi chiedevo, ma lui deve parlare anche a Sharm?
Immagino che qualcosa dirà, in fondo lì è il luogo dove in qualche modo questa presunta pace o comunque questo trattato viene firmato al cospetto di tanta gente. Fatela la lunga diretta. Un giorno, se non l'aveste fatta, potremmo dire che non ne sapevano nulla. Dobbiamo rimanere in allerta, attenti, informati e sentire tutte queste moine, ipocrisie e leccate di culo ci aiuterà ad essere pronti a quelle che saranno le future affermazioni e prese di posizione di assurdità ancora maggiori. Grazie. E questo è il pensiero di Mitch. Telefono.
Allora vediamo se adesso c'è una telefonata a cui si riesce a rispondere. Pronto? Ti sentiamo. Pronto? Ma eccoti.
Sì.
Chi sei?
Sono Sandro, ciao.
Ciao Sandro.
Ah Sandro, ciao.
Nasce la mia telefonata, che sono abbonato, è la prima telefonata che faccio pur sentendo Radio Popolare da quando non c'era Radio Popolare, quando c'era Radio Milano Centrale, e per dire l'età. Comunque proprio per salutare Luisa, che non sono riuscito a salutare l'altra sera.
Mi spiace, hai ragionissima.
No, a parte questo, ma mi ha scattata questa cosa, ho sentito la diretta un po' e l'odioso personaggio, e volevo solo esporre parti saluti e il piacere con tutti. E un dilemma che ho in questi giorni, penso un po' di, non so se solo mio, di vedere questo personaggio che è appunto, come dice Cecilia, odioso, però...
Sei abbonato, Sandro?
Pronto?
Sei abbonato?
Sì.
Perché?
Ti ho detto che sono abbonato e sento Radio Popolare.
No, perché? Dimmi il perché. Perché sei abbonato?
Perché evidentemente l'informazione che dà Radio Popolare, sia informazione di tipo culturale, politico, di spettacoli, un po' di tutto, cioè ampia, molto ampia. Però volevo giusto porre questo mio dilemma di questi giorni, di persona che appunto sente Radio Popolare, che fa certe cortee scelte, e deve vedere un personaggio di quel tipo che però... per motivi senz'altro obietti eccetera, però fa una roba, che è riuscito a fare una cosa che non è una pace, che non si sa cosa succederà, che eccetera eccetera, tutti i dubbi, ma è quel qualcosa che speravamo succedesse.
Certo.
Sì, fa uno strano effetto, è un po' come qualche tempo fa
ci fidavamo di più, non ci sono riusciti.
Eh sì, è vero, ma guarda, ne parlavamo...
Non so risolvere.
Certo.
Ma ne parlavamo alcune settimane fa con la direttrice, con Lorenza, quando c'era stata invece tutta la riunione alla Casa Bianca, in cui sembrava che ci fosse un momento storico per la guerra in Ucraina, e la cosa era, fa uno strano effetto vedere Giorgia Meloni, cioè che rappresenta l'Italia, quindi è un po' la stessa cosa, fa effetto vedere Trump... che appunto rivendica, e in parte bisogna dargliene atto, di aver raggiunto un accordo.
Qualche cosa che abbiamo tutti i dubbi di cosa succederà, di cosa non succederà, non è la pace, però un qualche cosa in cui abbiamo fatto dei cortei, è riuscito questo passo a farlo un personaggio e altri personaggi, magari avevamo più fiducia,
Non sono riusciti a concludere la cosa. Grazie.
Grazie
mille Sandro.
Grazie, ciao.
Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, chi sei?
Sì, mi chiamo Gianni.
Ciao Gianni.
Ciao. Ma io telefono.
No,
no, Lele, la, cosa hai fatto?
No, Lele!
Il tasto sbagliato.
Gianni, scusalo, non sa quello che fa.
0233 001 001. Intanto ne approfitto, ma non perché questo sia un tappabuchi, nel ricordare e riprendere l'annuncio che facevamo in apertura, e cioè le serate in auditorium di Radio Popolare. Si comincia stasera, serata speciale dedicata ai comedian per Gaza. Sono, come dicevamo, capitanate e capitanati da Otello Piccoli. Hanno creato un format per una maratona comica per raccogliere i fondi per l'ospedale di Khan Yunis. Quindi stasera ci vediamo, ci sarà anche l'Ape Bedda qui con noi a tenerci compagnia e a custodire, diciamo così, i nostri appetiti.
Prenotatevi, venite. Brava. E prenotatevi all'indirizzo mail.
prenotazioni@radiopopolare.it. Adesso vediamo
se o è Gianni o qualcuno, non fare altri guai, Lele. Pronto?
No. Eccoci.
Pronto?
Vai, aiutami.
Pronto?
Gianni, sei tu.
Pronto? Chi sei?
Tu, Gianni.
Ah, oh, bene.
Bravo, meno male. Scusalo, Lele, non l'ha fatta apposta.
Capito. Stavo dicendo che sto ascoltando questo microfono aperto, non ho capito bene cos'è. Comunque, questa trasmissione è perché mi sta venendo una grande domanda. Cioè, fino a che punto, rispetto a queste dichiarazioni, a questo modo di svoltare qualcosa che secondo me non è politica, o meglio, è politica autoritaria, è possibile condurre un antagonismo sul piano della democrazia? Perché secondo me questo è il problema che si pone per gli anni futuri. E io chiedo alla radio, se c'è ancora spazio per poterlo fare, di occuparsi di questo argomento, perché qui il problema è serio. Cioè, tutti i paradigmi che potevano esistere nel secolo scorso per condurre un conflitto contro il capitalismo, contro l'impero, stanno saltando, ma in una maniera preoccupante. Per cui noi non possiamo continuare a pensare che grandi mobilitazioni come quelle delle scorse settimane, della scorsa settimana, siano una risposta a questa forma aggressiva di autoritarismo militare dell'impero, sia putiniano che sia russo che americano, non è che io faccio le grosse differenze. Cioè, noi possiamo continuare a rispondere con grandi mobilitazioni a questo tipo di aggressione?
Certo, questa è una domanda.
Io ti direi sì, che comunque quello
legittima.
È un esercizio fondamentale, quello non è qualcosa che serve a guarnire un piatto ancora migliore, non è una cosa di contorno, ecco, è una cosa.
Dovremmo cominciare a capire come esercitare.
Gianni, però c'è una cosa importantissima che hai detto. Io non ho capito che trasmissione è questa. hai colto, secondo me, una delle questioni fondamentali.
Una trasmissione che vuole far conoscere che cazzo sta dicendo sto imperatore.
Esattamente, devi darti una risposta su che trasmissione è, soprattutto pensando al rapporto che c'è fra noi che siamo qua dietro il microfono e te che sei lì che ci ascolti. Ti saluto, Gianni.
Alla radio, ma implicitamente non l'ho fatta la radio per farla alla radio.
Certo. Ah sì, certo.
Per farla ad una platea molto più ampia, ma militanza antagonista.
Ciao Gianni.
Ciao Gianni, voi dovete scusarci, ma noi dobbiamo alternare un po' questa cosa tra giullare, e però non abbiamo di fronte alla giullarata a cui abbiamo assistito, siamo veramente dei dilettanti, però diciamo che dobbiamo un po' giocarci tra le cose drammatiche, serie, importanti e fondamentali di cui stiamo parlando e la nostra campagna di abbonamenti, che vi ricordiamo è ancora in corso, anzi è solo all'inizio, anzi andate sul sito radiopopolare.it e cliccate dove c'è scritto come ci si abbona
e
i vostri messaggi, che sono tantissimi. Quindi io, scusate, mi inserisco. Ad esempio, Alessandro dice: mi piacerebbe sentire da parte vostra delle analisi sull'operato di Hamas che ha portato a tutto questo schifo. Questa è una delle domande di Alessandro, certo, perché in tutto ciò Hamas suona per certi versi vittima quando sappiamo quanto è agente, così come altri agenti politici in questo Medio Oriente mutato si stanno riposizionando, diciamo così. C'è la pubblicità, mi sembra di aver capito, Lele?
Assolutamente sì, ci risentiamo fra due minuti.